Se ricordate, abbiamo letto e abbiamo studiato l'indice di una delle opere più significative della storia del pensiero umano, che si intitola, lo sapete, Fenomenologia dello Spirito, ed è stata scritta da Georg Hegel, che ormai non è più giovane Hegel, ma è diventato l'Hegel della terza età, anche se ha solo 31 anni, si entrava già nella terza età all'inizio del 1800, no? Oggi 31 anni si è appena post adolescenti e nella terza età si entra a 90 anni si comincia ad andare a ballare, no? Abbiamo preso atto del fatto che quest'opera è stata scritta da Hegel in mezzo a molte difficoltà, no? Di carattere materiale, di carattere psicologico. Queste difficoltà hanno lasciato il segno nel testo di quest'opera, per cui la lettura della fenomenologia dello spirito si presenta come un'esperienza difficoltosa, assai complessa. E ce ne renderemo conto questa sera, sempre meglio, di questa complessità. E Hegel, per tutte le ragioni che abbiamo illustrato nell'itinerario precedente, la guerra, la miseria, l'ambizione, la volontà di emergere, il disappunto perché la sua amante, la signora Christiane Fischer, aspetta un bambino, lui non aveva previsto questo, pensava che fosse compito solo dello Spirito Santo intervenire in questi casi. E, insomma, per tutte le ragioni che abbiamo illustrato nell'itinerario precedente, è in testa una gran confusione e non riesce sempre ad esprimere bene i contenuti del suo pensiero e non sempre riesce a usare una forma linguistica comprensibile. La fenomenologia dello spirito, abbiamo detto, nell'intenzione di Hegel, rappresenta una premessa, per giunta, cioè il preambolo ad un trattato che lui avrebbe dovuto scrivere e che avrebbe dovuto occuparsi di logica, di metafisica, per poi approfondire la filosofia della natura e dello spirito. Beh, Hegel scriverà su tutte queste cose, però in altre opere. Hegel, in una lettera a Schelling, che abbiamo letto la scorsa settimana, ne abbiamo letto alcuni frammenti, fa presente che quanto ha scritto è solo l'introduzione, è solo la prima parte di un vasto saggio, e afferma di non essere neppure all'inizio della trattazione. Quindi possiamo presumere che nel progetto iniziale di Hegel lui voglia mettere in pratica l'idea, guardate, è una delle idee cardine provenienti dal movimento della sapienza poetica orfica, no? Un argomento, la sapienza poetica orfica, su cui siamo edotte edotti, no? Insomma, possiamo presumere che nel progetto iniziale di Hegel lui voglia mettere in pratica l'idea che per capire la parte è necessario conoscere il tutto. È necessario avere il quadro d'insieme. Hegel ha ben chiaro in testa il percorso del suo sistema di pensiero, che alla fine corrisponde all'indice, no, della fenomenologia. ma nello scriverla non sa quanta parte dell'indice questa sua opera dovrà comprendere. Infatti l'ultima parte che Hegel scrive della fenomenologia dello spirito è la prefazione, nella quale deve dire che, giunto alla fine del suo lavoro, si rende conto di aver scritto qualcosa di diverso, di ben diverso, non un tutto, cioè diverso da quello che era nelle sue intenzioni. Alcune parti prevalgono e ogni parte in questo gioco delle parti risulta essere un tutto per conto suo. Tanto che quest'opera continua ad essere studiata nelle sue varie parti, no? E ogni parte poi diventa un po' un capitolo, un trattato autonomo stesso, no? Che dà adito, poi vedremo, dallo spunto per nuovi percorsi di pensiero. No, tutti poi partiranno, tutti i pensatori e le pensatrici che incontreremo dopo attingeranno di lì, da Hegel, e in particolare dalla fenomenologia dello spirito, da qualcuna delle figure, gestalten, le figure che Hegel mette in gioco in quest'opera. A lui questo non se lo sarebbe mai aspettato, no? Poi in definitiva, no? Però così succede. E per questo motivo la prefazione della fenomenologia è stata collocata poi alla fine dell'opera, no? Lui l'ha messa alla fine, perché, e in realtà andrebbe chiamata postfazione, no? In cui Hegel dice, vabbè, io qui volevo scrivere un'introduzione ad un'opera, invece ho scritto, non lo so neanche io che cosa ho scritto un'opera che è venuta fuori in modo tentacolare, no? E lo sapete cosa ha scritto, no? A Shelley, un'opera piena di confusione, no? E quindi abbi pazienza, difficile da leggere, bisogna riscriverla, no? Bisogna rimetterla, riadattarla, poi in realtà la lascia così, anche perché, insomma, no? In realtà è un'opera d'arte, proprio perché è così, no? Proprio perché è venuta fuori in questo modo, no? E quindi è anche difficile rimetterci le mani. Infatti questo non riuscirà mai a riscrivere quest'opera. Hegel dirà, bisognerebbe riscriverla in un certo modo, ma in questo modo voi lo saprete nel quinto itinerario, che forse faremo a cena, se ci sarà una cena. Quindi a corrente numerosi. No? Ora, allora, ricapitoliamo e cerchiamo di ripartire su questo terreno accidentato per un breve viaggio, soprattutto in funzione della natura del nostro percorso, in funzione quindi della didattica della lettura e della scrittura, che possa stimolare in noi delle riflessioni. Perché lo sapete, la fenomenologia dello spirito oggi vale perché il catalogo, l'indice, è un catalogo di parole chiave sul quale oggi bisogna riflettere. Sono parole di grande attualità. Oggi su queste parole è necessario riflettere. E noi non vogliamo e non siamo neppure all'altezza, perlomeno chi conduce questo gruppo non lo è, questi gruppi, all'altezza. E poi bisogna essere per convinzione, non per ipocrisia, umili. Insomma, occuparci non vogliamo del problema delle interpretazioni della fenomenologia, anche perché non si finirebbe più. anche perché dovremo occuparcene strada facendo, quando incontreremo pensatrici e pensatori che hanno studiato, interpretato il pensiero di Hegel per costruire i loro sistemi filosofici, o quando incontreremo scrittori, scrittrici che hanno interpretato il pensiero di Hegel per costruire i loro testi letterari e i loro romanzi. Questa sera ne incontreremo uno scrittore, per esempio. Noi dobbiamo piuttosto riflettere su che cosa, attraverso le significative parole chiave che contiene, dice a noi oggi la fenomenologia dello spirito. Gli studenti dovrebbero occuparsi di quest'opera a questo proposito oggi, nella scuola. Di solito poi nella scuola si tira via sulla fenomenologia dello spirito, perché essendo opera complicata, no? Si presenta cioè in modo molto schematico e poi si tira oltre. In realtà penso che questo sia un errore, le parole chiave che presenta sono tali da aprire una grande riflessione. Infatti, se la fenomenologia, come voi sapete, come abbiamo studiato la scorsa settimana, è un viaggio intellettuale, questo vuol dire fenomenologia, all'interno della coscienza di ciascuno di noi, questo è un fatto accurato, che esula dal tema delle interpretazioni, è un dato di fatto questo. Significa che il primo obiettivo è quello di invitare ciascuna persona ad incamminarsi sul sentiero della propria coscienza. No? E una volta si diceva fare un esame di coscienza, no? Nella fenomenologia dello spirito Hegel fa un esame di coscienza di tipo intellettuale, no? Quali figure, quali paesaggi intellettuali, quali spauracchi ci sono all'interno della nostra coscienza? Da un punto di vista, da questo punto di vista, la fenomenologia dello spirito continua a rimanere un'opera di grande attualità, che serve, diciamo così, per verificare il tasso di percorribilità della nostra coscienza. È cresciuta la nostra coscienza in rapporto agli altri, alla società, agli ideali che abbiamo, ai problemi che ci sono nel mondo. Guardate che la fenomenologia pone un problema di grande attualità. Sappiamo, abbiamo imparato la scorsa settimana che la fenomenologia dello spirito si divide in 8 parti. L'introduzione, coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto e la prefazione, che dovrebbe essere una postfazione. Quindi l'indice di quest'opera, anche i termini introduzione e prefazione, ci presenta un bel catalogo di parole chiave: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto. Guardate, parole che noi utilizziamo quotidianamente, su cui oggi quotidianamente nasce il dibattito culturale, spesso il becero dibattito della cronaca, purtroppo. E questo è il guaio. Per cui c'è una valutazione di queste parole, cosa che Hegel teme già al suo tempo, e difatti si batte proprio per questo fatto. L'indice di quest'opera, quindi, è, che abbiamo imparato a memoria, no? La scorsa settimana, è il primo punto di riferimento per noi studentesse e studenti di questo percorso. La fenomenologia dello spirito comincia con un'introduzione, e la scorsa settimana ne abbiamo letto un frammento, ricordate. La difficoltà di lettura dell'opera si presenta subito dall'introduzione, che contiene alcune ambiguità dovute al fatto, ripetiamo, che Hegel crede di avere chiaro l'indice, ma poi non riesce a governarlo, per cui il testo dell'opera gli cresce tra le mani senza equilibrio tra le parti. Prima di tutto, nell'introduzione, Hegel comincia a definire la sua opera affermando che si deve intitolare quest'opera. Lui dice: io quest'opera la intitolo, e poi dopo invece la intitola diversamente, La scienza dell'esperienza della coscienza. Ecco, la scienza con cui si fa esperienza per utilizzare la nostra coscienza per un viaggio nello spirito. Quindi l'introduzione, noi ci domandiamo, e si domandano gli studiosi e le studiose, si riferisce solo ai primi tre capitoli dell'opera, se dice così Hegel. Cioè l'introduzione prevede che l'opera si occupi esclusivamente dei primi tre temi, la coscienza, l'autocoscienza e la ragione, che sono appunto la scienza dell'esperienza della coscienza. Questo significa che le altre parti, quindi spirito, religione, sapere assoluto, vanno oltre le intenzioni originarie di Hegel, che durante la difficoltosa stesura del libro avrebbe sviluppato ulteriormente il suo progetto? Ora, questo cambiamento di prospettiva in corso d'opera, per cui la seconda parte della fenomenologia non corrisponde più a quell'esperienza della coscienza presentata nell'introduzione, rende più complicato il lavoro dello scrittore e più complicato l'esercizio di Kinesce. E noi sappiamo per giunta che Hegel non è un grande scrittore. Lo dice lui stesso, no? E è un volenteroso scrivano. Il giudizio non è mio, eh. Io non sono neanche in grado di formulare un giudizio esaustivo in proposito, ci provo, no? Ma queste ambiguità, come sono state definite dalle studiose e dagli studiosi, non hanno però arrecato danno all'opera, anzi, hanno fatto aumentare l'interesse per la ricerca. Che cosa vorrà dire Hegel in questa frase complicata, con questa parola che lui inventa, no? Con questo modo di scrivere così spesso mostruoso, come dice Bloch, no? O da abracadabra, come sempre dice Bloch. Cosa vorrà dire? Lo sa lui? Oppure quando, siccome non rilegge, no? Perché abbiamo capito in quali condizioni scrive, in mezzo alla battaglia di Jena, in mezzo alla felicissima gravidanza della signora Fischer, che lui invece vive con una tragedia, ecco, perché poi appunto sarà purtroppo l'inizio di una tragedia, no? Abbiamo visto, scritto per la storia di questo bambino che diventa poi un giovane, vissuto 24 anni, Ludwig Fischer, morto a Java combattendo nella legione straniera olandese, che nessuno è mai riuscito a governare, no? E insomma, siccome le affermazioni di Hegel, sebbene espresse in modo complesso, contengono sempre un'idea, anzi più idee accavallate insieme. Ecco che l'esercizio di interpretazione sul testo di Hegeliano diventa produttivo per stimolare il pensiero personale di chi legge. Vedete, a questo proposito dobbiamo ancora una volta dire che il testo della fenomenologia dello spirito ha creato numerosi impulsi che sono stati tradotti in percorsi culturali, in sistemi filosofici, in letteratura, e questo ci interessa particolarmente perché il nostro percorso è proprio in funzione della didattica della lettura e della scrittura. All'inizio dell'introduzione della fenomenologia dello spirito, come abbiamo letto la scorsa settimana, Hegel definisce prima di tutto come si ponga per lui il problema del conoscere, no? Com'è che noi conosciamo? Questo è il problema importante, perché la cosa più importante nella vita è quella di conoscere. Questo dà un senso alla vita. E il conoscere non finisce mai. No? Non finisce mai. Sì. Non so Hegel in questo momento come la pensasse da questo punto di vista. Era piuttosto contrastato. No? Forse aveva amato con troppa intensità se avesse conosciuto di più. E quindi evidentemente sì, però accettiamo questa definizione, o perlomeno conoscere ci mette nella condizione di amare meglio, no? Di amare di più, di dare un senso alla vita e quindi di amare anche la vita. No? Oggi siamo un po' abbiamo sempre un atteggiamento nei confronti della vita, no? molto preoccupato, no? E quindi è chiaro che questo è un problema che si pone anche Hegel. E allora, insomma, all'inizio dell'introduzione della fenomenologia dello spirito, Hegel definisce prima di tutto come si ponga per lui il problema del conoscere. Di quale strumento l'essere umano, si chiede, ha bisogno per conoscere l'assoluto, no, al quale tende? Guardate sul punto 1 del repertorio. Hegel qui ha la pretesa poi, non solo di conoscere dei fatti, ma di conoscere in grande stile, di arrivare al sapere assoluto, no? O perlomeno di incamminarsi su quella strada, perché se no battiamo la strada della banalità, no? Se noi vogliamo sapere chi vince l'isola del tesoro, o che no, vedo, voglio i giornali e ci sono queste notizie, cioè questo, il conoscere in questo senso non è un conoscere produttivo. Ora, è curiosità legata alla cronaca, quindi il conoscere è quello di incamminarsi sulla strada del sapere assoluto, quindi del cercare di penetrare l'essenza delle cose, no? Qualcosa che ci stimola, che ci affascina particolarmente. Hegel critica alcune concezioni filosofiche che affrontano questo problema, in particolare critica il sistema di due pensatori che lui ammira e che studia, e che sono Kant e Cartesio, due personaggi che noi abbiamo avuto modo di incontrare, Cartesio un po' di tempo fa, Kant non molto tempo fa, nel 2003, credo, se ricordo bene, 8 itinerari nel pensiero di Kant. Questi due filosofi, Kant e Cartesio, pongono la questione della conoscenza, scrive Hegel, separando nettamente il soggetto che conosce, dice Hegel, dall'oggetto che deve essere conosciuto. Da una parte c'è la persona con la sua ragione soggettiva, che è lo strumento della conoscenza, e dall'altra c'è l'oggetto da conoscere, che è assolutamente separato dal soggetto. Per Hegel, ed è qui la chiave di volta del suo pensiero, questa è una preoccupazione inutile. Perché? Perché è una preoccupazione inutile quella di definire lo strumento o il mezzo per conoscere l'assoluto? Perché l'assoluto non è, afferma Hegel, un oggetto fuori di noi. Ecco lì la chiave di volta. Ma l'assoluto è già presso di noi, è già nella nostra coscienza. E guardate, lui questo discorso lo fa pensando al cristianesimo, pensando al pneuma, allo spirito. Lo spirito e la sua visione dello spirito è la visione, ecco, della cultura, del lungo itinerario culturale del cristianesimo. Cioè lo spirito che è il testo del Vangelo secondo Giovanni, no? Questo è quello che lo ha. Guardate che Hegel è un laico, non è neanche un fedele, cresce in una cultura luterana, dove il cristianesimo è per lui il cristianesimo della riforma luterana, non è il cattolicesimo. Però ecco, evidentemente, quindi con una forte conoscenza quindi della scrittura e dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, come avviene in ambiente luterano, quindi con una forte carica di responsabilità, no, nei confronti della fede e della religione. E senza mediatori, quindi uno lo spirito se lo sente dentro, no? In modo diretto, non c'è nessuno che lo media, non c'è una gerarchia che lo media. Questo va capito, perché no, se no quindi l'assoluto non è, afferma Hegel, un oggetto fuori di noi, ma l'assoluto è già presso di noi. È già nella nostra coscienza. Questo è il primo concetto fondamentale da mettere a fuoco per cercare di capire il percorso di Hegel. Che cosa intende Hegel per assoluto? Beh, Hegel per assoluto in partenza, poi quando parlerà dello spirito, nel capitolo dello spirito tira in ballo la cultura del cristianesimo, ma in partenza intende ciò che è in verità, vale a dire il sapere assoluto a cui tutti tendiamo. Tutti tendiamo a conoscere la verità, no? Cioè a cercare di capire qual è l'essenza della nostra esistenza. No? Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, le domande tradizionali che ci facciamo quando riflettiamo in grande, no? In grande. Ecco, ebbene, questo sapere assoluto, secondo Hegel, è già nella nostra coscienza, ma nella maggior parte dei casi l'essere umano non se ne rende conto. L'essere umano è quasi sempre all'oscuro di questo fatto, cioè non ne ha preso coscienza. Non ne ha preso coscienza. Ecco perché nell'introduzione titola la sua opera La scienza dell'esperienza della coscienza. Bisogna imparare a fare esperienza della nostra coscienza per prendere coscienza che l'assoluto è già in noi. Hegel ci presenta nella fenomenologia dello spirito il personale travagliato itinerario della sua coscienza verso il sapere assoluto, perché anche noi possiamo trovare il nostro. L'idea dell'itinerario dell'anima, dell'intelletto, attraverso l'esperienza della coscienza, del prendere coscienza, è stata probabilmente suggerita ad Hegel, lo sappiamo, no? Oltre che dalle Eneadi di Plotino, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, dalla Commedia di Dante, che abbiamo rammentato la scorsa settimana, dall'analisi di Kant, che abbiamo studiato a suo tempo, e dall'io di Fichte, di cui ci siamo occupati l'anno scorso, no? L'io è già qualche cosa che è dentro di noi in modo assoluto, no? Anche da un genere letterario molto diffuso a quel tempo, quello del romanzo di formazione. Difatti la fenomenologia dello spirito è una specie di autobiografia, è un'autobiografia culturale. A Tubinga, all'Istituto Stift, ricordate, sotto la guida del professor Fortunius, Hegel con i suoi compagni di convitto ha letto L'Emilio di Rousseau, un'opera che abbiamo studiato a suo tempo e che rappresenta una prima storia della coscienza naturale che acquisisce la libertà attraverso la propria esperienza, no? Emilio deve crescere, si educa, se fa un'esperienza, se prende coscienza delle cose, no? Se le matura nella propria coscienza, no? Se rompe un vetro, se rompe il vetro della sua camera, nessuno glielo deve cambiare perché ci deve pensare lui, che quando prenderà il raffreddore, perché di notte fa freddo perché il vetro è rotto, ecco che all'interno della sua coscienza deve maturare una responsabilità, no? Quindi ricordate l'Emilio di Rousseau, e Rousseau stesso. A Iena poi uno dei libri più importanti dell'epoca è considerato il Wilhelm Meister di Goethe, ricordate, un romanzo di formato, Wilhelm sta per Guglielmo Maestro, un romanzo di formazione, anche quest'opera l'abbiamo incontrata a suo tempo, che racconta lo sviluppo della coscienza del protagonista attraverso le sue varie esperienze, no? Esperienze di lavoro, esperienze artigianali, esperienze artistiche, esperienze letterarie, esperienze amorose, esperienze culturali, esperienze drammatiche, esperienze di dolore. La fenomenologia dello spirito si può quindi considerare un romanzo filosofico di formazione, dove il percorso della coscienza si svolge tra le possibilità e i limiti della ragione. Le possibilità che la ragione ha e i limiti che la ragione ha. Quindi la prima preoccupazione di Hegel nell'introduzione della sua opera è quella di ribadire che l'assoluto non è separato dalla coscienza, ma che è già presso di noi. È già nella nostra coscienza e dobbiamo prenderne coscienza. Abbiate pazienza, nel gioco di parole lo fa anche Hegel. Guardate sul punto 1, il termine assolutamente, oh, quante quanto ricorre questo termine nei discorsi quotidiani. Il termine assolutamente ricorre spesso nei discorsi. Ebbene, secondo voi, secondo noi, secondo voi, che cosa c'è da fare assolutamente oggi? Che cosa c'è da non fare assolutamente oggi? Beh, scrivete quattro righe a proposito, date un po' un'occhiata in giro. E ora avventuriamoci, forse questo è il verbo adatto, avventuriamoci nella lettura di 56 righe dell'introduzione, in cui Hegel ci spiega quello che noi abbiamo detto. Il testo della fenomenologia è stampato, guardate lì sul leggere multum, è stampato così, spezzettato, cioè in corsivo c'è il testo e in carattere normale viene riportato il testo di un breve commentario, no, tratto dai vasti cataloghi di note interpretative. Ora, siccome le note nella fenomenologia sono spesso di carattere interpretativo, noi riportiamo il parere di un'autorevole commentatrice o di un illustre commentatore, cioè il commentario contiene le nozioni essenziali per cercare di capire almeno a grandi linee il testo hegeliano. Non vi spaventate, la fenomenologia dello spirito è così, ora la leggeremo, è un'opera completa, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, proprio perché non ci si meravigli se facciamo fatica a capire il linguaggio di Hegel, o se poi proprio non lo capiamo, ma e questa è una costante, no? E cioè per capirlo se va spezzettato, analizzato, riscritto. La nostra lettura vuole avere anche un obiettivo contenutistico, insomma dobbiamo imparare il concetto chiave della fenomenologia dello spirito. Il concetto chiave della fenomenologia dello spirito qual è? È che l'assoluto è presso di noi, cioè lo spirito ci pervade, non se volete, e noi dobbiamo rendercene conto, prenderne coscienza, no? Per partire in un viaggio all'interno del nostro spirito, no? Perché contiene il nostro spirito tutta una serie di figure importanti che arrivano dalla storia della cultura, che sono la nostra storia, si identificano con la nostra storia personale. Se la persona vuole dare un senso alla sua vita, deve mettere la propria coscienza nella condizione di intraprendere un viaggio verso il sapere assoluto. E qui, se volete, Hegel prende anche spunto dalla metafisica di Aristotele, no? Che comincia proprio con questo concetto. L'essere umano ha una gran voglia di sapere, così comincia. E quindi è portato ad andare al di là delle cose, dell'esperienza fisica, cioè di andare oltre, scrive Aristotele, l'esperienza fisica. In greco meta fisica. È un discorso, quello della metafisica di Aristotele, molto materiale, molto concreto, come la metafisica è, come il problema dello spirito è. Non ributtiamolo nell'alto dei cieli, così poi quel viaggio non lo facciamo mai. La spiritualità è qualcosa che appartiene alla materialità della persona che vive, no? Che non vive di sole cose, ma che vive anche nell'essenza delle cose. Se no non c'è gusto, no? Cioè, le cose in quanto tali hanno poco valore se noi non le eleviamo, no? dalla loro condizione materiale, non le portiamo ad un livello intellettuale. Ora leggiamo, cerchiamo di capire. Secondo una rappresentazione naturale, prima di affrontare la cosa stessa, Hegel usa spesso questo termine cosa, prima cioè di avviare la conoscenza reale di ciò che è in verità, in filosofia sarebbe necessario chiarire preliminarmente quale tipo di conoscenza va considerata come lo strumento più efficace per impadronirsi dell'assoluto, oppure come il mezzo più adatto per scorgere. no? Questo frammento l'abbiamo già letto la scorsa settimana. Hegel quindi inizia la fenomenologia sostenendo la necessità, vedete, di un'indagine preliminare sul problema della conoscenza e criticando alcune concezioni filosofiche riguardanti questo problema. Prima di tutto egli identifica l'argomento della filosofia, cioè la cosa stessa, con la conoscenza reale di ciò che è in verità. Guardate, il termine cosa, abbiamo detto che Hegel usa un termine talmente comune, usa spesso questo termine, è un termine talmente comune che potrebbe prestarsi a molte interpretazioni. Il termine cosa ricorre spesso nella fenomenologia e in generale con questo termine Hegel vuole esprimere il contenuto vero di una nozione, di un pensiero, di un concetto, di un discorso e anche di un'azione. Insomma, come dire il nocciolo, cioè la cosa è il nocciolo. Hegel scrive che la cosa stessa è la conoscenza reale di ciò che è in verità e ciò che è in verità viene equiparato all'assoluto, secondo lui. E quindi Hegel inizia la fenomenologia scrivendo che prima di affrontare la cosa stessa, ciò che è in verità, cioè l'assoluto, sarebbe necessario chiarire quale tipo di conoscenze ti adatta per giungere all'assoluto. In proposito si presentano ad Hegel due possibilità. La prima è quella di considerare la conoscenza come lo strumento più efficace per giungere all'assoluto. Qui sta pensando, quando dice questo, al metodo di Cartesio, no? Che parlava di uno strumento. La seconda invece è quella che considera la coscienza come il mezzo più adatto per scorgere il vero. E qui sta pensando alle critiche di Kant, della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio, dove Kant parla di un mezzo per analizzare la ragione e quindi per prendere coscienza. Beh, continuiamo a leggere quello che scrive. In questo senso sembra giustificata una duplice preoccupazione. A. Data l'esistenza di diverse specie di conoscenza, non tutte potrebbero essere idonee in uguale maniera al raggiungimento di quell'obiettivo finale e, senza un loro esame preventivo, si potrebbe effettuare una scelta sbagliata. B. Inoltre, poiché il conoscere è una facoltà di un certo tipo e dalla portata determinata, se non si definisse più esattamente la sua natura e il suo limite, si potrebbe restare avvolti dalle nubi dell'errore piuttosto che raggiungere il cielo della verità. Ora, le due possibilità di conoscenza appena indicate sono giustificate da due preoccupazioni, sempre inerenti al problema del conoscere, e precisamente dal modo in cui tale problema viene posto da Cartesio, il quale sostiene che non tutte le forme di conoscenza potrebbero essere adatte in uguale misura a raggiungere l'obiettivo finale, cioè l'assoluto, e da Kant, il quale sostiene che è necessario definire la natura e il limite del conoscere se non si vuole cadere nell'errore. Ora, queste affermazioni Hegel le dà per scontate. Dà per scontato che chi legge la fenomenologia conosca tutto Cartesio e conosca tutto Kant. E quindi è chiaro che, cioè, o perlomeno questi ragionamenti che si fanno nel metodo di Cartesio e nelle critiche di Kant, sullo strumento e sul mezzo, e sulla differenza che c'è tra queste due cose. Quindi Hegel sostiene che se viene trascurata l'indagine critica preliminare del conoscere, si potrebbe seguire un tipo inadeguato, no, di conoscenza e non raggiungere la verità. Ma andiamo avanti a leggere. Ora, tale preoccupazione non può che sfociare nella convinzione secondo cui, dal punto di vista concettuale, sarebbe un controsenso pretendere di far giungere la coscienza, mediante la conoscenza, fino a ciò che è in sé. In definitiva, quindi, tra la conoscenza e l'assoluto ci sarebbe un confine in tutto e per tutto invalicabile. Ora, la preoccupazione appena esposta da Hegel non può che sfociare nella convinzione che il pretendere di far giungere la conoscenza fin all'insè, come lo chiama lui, cioè fino al vero, no? L'insè, perché si inventa queste cose, l'insè è il vero, sia un controsenso e che tra la conoscenza e l'assoluto ci sia un confine insuperabile. Hegel si riferisce ancora alla filosofia kantiana. Kant ha posto una netta separazione, se vi ricordate, tra il fenomeno, cioè la cosa, la realtà, e il noumeno, cioè la cosa in sé, l'essenza della realtà, sostenendo che la nostra conoscenza è limitata ai fenomeni. Kant dice: noi possiamo conoscere solo le cose, i fenomeni. E per noi l'assoluto, cioè l'in-sé, rimane irraggiungibile. L'essenza delle cose, sostiene Kant, noi non la conosceremo mai. E Kant, da questo punto di vista, è molto determinato. Ora, rinfreschiamoci la memoria sul concetto del noumeno. No? Kant, ricordate che abbiamo detto che questo concetto del noumeno noi lo ritroveremo, no? Molto spesso, quando abbiamo studiato Kant, lo abbiamo detto. Kant sostiene che la realtà in sé, l'essenza delle cose, non può essere conosciuta dal nostro intelletto, può essere solo pensata nella sua possibilità. Il nostro intelletto, sostiene Kant, può solo pensare che l'esistenza della realtà in sé sia possibile, cioè che la realtà esista davvero, che non sia un'illusione. Non può dimostrare però che ci sia. Noi, sostiene Kant, conosciamo il mondo solo come appare al nostro pensiero, per quello che sembra, dice Kant, non per quello che è. La realtà in sé, quindi, è solo pensabile che ci sia, ed è soltanto pensabile che esista. E a queste affermazioni Kant dà il nome di noumeno. Kant chiama la realtà in sé pensabile che ci sia col nome di noumeno, che dal greco noeo, penso, no? Quindi noi la realtà, l'essenza della realtà, possiamo solo pensare che ci sia, noi non sappiamo se c'è. Il noumeno è la realtà pensabile ma sconosciuta e inconoscibile. Noi possiamo conoscere, scrive Kant, solo il mondo fenomenico, le cose, solo il mondo della nostra esperienza. Noi però sentiamo l'esigenza di andare al di là dei fenomeni, oltre l'esperienza, ma per quanto ci possiamo sforzare, questa operazione metafisica non ci è possibile, dice Kant. Noi non possiamo conoscere i concetti che non fanno parte della nostra esperienza empirica. Il mondo noumenico, cioè al di là dell'esperienza, è pensabile ma non è conoscibile. Questo pensa Kant, no? Hegel lo dice in due parole. Noi però dobbiamo spiegare, no, che cosa pensa Kant, perché Hegel dà per scontato che noi questa cosa la sappiamo, no? E infatti la sappiamo. Hegel invece che cosa pensa? Pensa che l'assoluto non sta fuori dalla coscienza, ma sta dentro la coscienza, e quindi rovescia in qualche modo tutto il pensiero di Kant. Beh, andiamo avanti a leggere. Infatti, cosa scrive Hegel? Infatti, se la conoscenza fosse lo strumento per impadronirsi dell'essenza assoluta, si avrebbe il caso dell'applicazione di uno strumento che, invece di lasciare la cosa così com'è, vi introduce una forma nuova e un'alterazione. Se invece la conoscenza fosse non uno strumento della nostra attività, ma una sorta di medium passivo, attraverso cui giungerebbe fino a noi la luce della verità, neanche in questo caso riceveremmo questa luce com'è in sé, bensì come essa è in e una congiunzione dopo l'in, cioè in e attraverso quel medium. Vedete come scrive Hegel, insomma, mettendo in e accanto. In entrambi i casi, dunque, noi faremo uso di un mezzo che produce immediatamente l'effetto contrario a quello desiderato. Anzi, il controsenso consiste proprio nel servirsi in generale di un mezzo, qualunque esso sia. Ora, se si considera la conoscenza come lo strumento per raggiungere l'assoluto, potrebbe succedere, sostiene Hegel, che la conoscenza, invece di lasciare la cosa in sé così com'è, potrebbe introdurre attraverso lo strumento un'alterazione nella conoscenza della stessa cosa in sé, diventa un medium. Allora noi non conosciamo la cosa, ma conosciamo lo strumento, ma non l'oggetto che vogliamo conoscere. Nel secondo caso, che riguarda il mezzo, il conoscere, sostiene Hegel, non è più uno strumento, ma un mezzo passivo attraverso il quale giunge a noi la luce della verità. Anche in questo caso non potremo ricevere la verità così com'è, ma la riceveremo alterata secondo le caratteristiche di questo mezzo, perché il mezzo attira tutta l'attenzione su di sé, e quindi noi non conosciamo più la cosa che vogliamo conoscere, l'essenza, ma andiamo dietro a quel mezzo. Guardate, se ci fosse stata la televisione, Hegel avrebbe scritto un bel saggio su questo, pensateci un po', perché lui intuisce questo fatto, cioè, lo strumento e il mezzo, che poi nei media oggi si identificano, no? Beh, leggiamo ancora cosa scrive. In verità sembra possibile ovviare a questo inconveniente tramite la conoscenza della modalità d'azione dello strumento. Una volta raggiunta la rappresentazione dell'assoluto mediante questo strumento, infatti, tale conoscenza potrebbe sottrarre dal risultato finale l'apporto dovuto allo strumento stesso e potrebbe così ottenere la verità nella sua purezza. Un correttivo del genere, tuttavia, ci riporterebbe di fatto al punto di partenza. Se infatti da una cosa formata sottraiamo l'apporto dato dallo strumento che le ha dato forma, allora questa cosa, nel nostro caso l'assoluto, ridiventa né più né meno quella che era prima della fatica formatrice, la quale perciò risulta superflua. Hegel quindi continua la sua critica all'uso di uno strumento in campo conoscitivo e ne sottolinea ulteriormente il controsenso. Sembrerebbe possibile superare l'inconveniente dello strumento nell'attività conoscitiva, infatti una volta raggiunto l'assoluto attraverso uno strumento di conoscenza si potrebbe, scrive Hegel, sottrarre dal risultato finale l'apporto dovuto allo strumento, no? E così ottenere la verità nella sua purezza. Ma un correttivo del genere, conclude Hegel, ci riporterebbe al punto di partenza, cioè in realtà la nostra conoscenza si ferma allo strumento. Guardate, tutto questo discorso complicato in cui Hegel tira in ballo Cartesio e Kant è per noi meno complicato se pensiamo alla televisione, per esempio. Vedete che anche la televisione serve a qualcosa. La televisione, il discorso poi lo riprenderà Popper, e lo riprende Popper, il filosofo Karl Popper, la televisione pretende di farci vedere la realtà, no? Ma no, la finestra sul mondo, si diceva una volta. Adesso è caduto anche questo. Ma in realtà ci mostra ciò che la televisione ci fa vedere della realtà. In realtà, allude Hegel, la realtà della nostra conoscenza si ferma lo strumento. Cioè noi non guardiamo più la realtà, guardiamo la televisione. E creando, oggi si crea un salto terribile tra l'illusione e la realtà, per cui no. Ti sparo, perché tanto lo fanno regolarmente nelle fiction, è tutto fiction, no? Succede, no? Ora, vediamo che cosa scrive ancora Hegel. Si potrebbe dire allora che lo strumento deve servire in generale quasi come la fagna, il vischio, per gli uccelli, soltanto a renderci più vicino all'assoluto, senza alterarlo minimamente. In realtà, se in sé e per sé non fosse e non volesse essere già presso di noi, l'assoluto si farebbe beffe di questa astuzia. Ora, si potrebbe allora dire, scrive Hegel, che lo strumento può servire solo a catturare l'assoluto senza alterarlo, come il vischio, la pagna fa per gli uccelli. Ma se l'assoluto non fosse già in sé per sé presso di noi, si farebbe beffa di questa astuzia. Hegel ci dice il modo con cui noi possiamo conoscere l'assoluto. La conoscenza di esso non sarebbe infatti possibile se in sé e per sé l'assoluto non fosse e non volesse essere già presso di noi. Quindi c'è bisogno di uno strumento per andare. Quindi, sostiene Hegel, non c'è bisogno di uno strumento o di un mezzo per raggiungere l'assoluto. Non c'è, sostiene Hegel, tra noi e l'assoluto una separazione, un limite invalicabile. Il tema della separazione nella dottrina del conoscere è tipico di tante filosofie della conoscenza in cui il soggetto che conosce sta da una parte e l'oggetto dall'altra. Per queste filosofie, sostiene Hegel, la conoscenza sta nel mediare il rapporto tra il soggetto e l'oggetto e trovare un punto in comune. Per Hegel, però, l'assoluto non trascende l'orizzonte della conoscenza. Vedete, in questo modo il fare filosofia cambia senso. Cioè, non si tratta più di accedere all'assoluto, ma, e quindi con uno strumento, con un mezzo, ma di prendere coscienza che esso è presso di noi e noi presso di lui. Noi, sostiene Hegel, siamo insediati da sempre nella dimensione dell'assoluto, anche se il punto di vista della conoscenza che ci domina ci porta a separare il soggetto dall'oggetto, la coscienza dall'assoluto. Il primo passo verso il sapere assoluto, quindi, consiste nell'abbandono della visione abituale del conoscere. La visione abituale del conoscere presuppone proprio la separazione tra il soggetto che vuole conoscere e l'assoluto. La visione abituale del conoscere presuppone che da una parte ci sia l'assoluto e dall'altra parte la conoscenza, la quale però, se viene a trovarsi fuori del sapere assoluto, viene a trovarsi fuori anche dalla verità. Ora, nell'introduzione della fenomenologia dello spirito, Hegel quindi cambia radicalmente l'impostazione di uno dei problemi fondamentali della filosofia, cioè il problema del conoscere. Non si tratta più di accostarsi all'assoluto posto come oggetto al di là del soggetto, ma di prendere coscienza che l'assoluto è già nella nostra coscienza e quindi di cambiare il nostro modo di conoscere. Ora, in questo senso, nella fenomenologia, l'obiettivo non è più l'oggetto, non sono più le cose da conoscere, ma la coscienza. Allora, noi dobbiamo, per conoscere le cose, conoscere la nostra coscienza, allora conosceremo le cose. Dobbiamo prendere coscienza, allora conosceremo le cose. Oggi direbbe se niente una previsione. Ma è complicata la cosa, però in qualche modo ci si arriva, no? A capire, no? In qualche modo ci si arriva a capire. Ed ecco che, vedete, sta per iniziare questa scienza dell'esperienza della coscienza, il cui esito finale sarà la comprensione di quell'assoluto che è già presso di noi e che costituisce il sapere assoluto. Quindi l'oggetto della conoscenza, della coscienza, è la coscienza stessa. È la coscienza stessa. Conclusa l'introduzione, e abbiamo capito tutto, quindi non è così difficile la fenomenologia dello spirito. Anzi, è molto graffiante, guardate, vi assicuro che quest'opera la si mette da parte volentieri oggi, perché il ragionamento che ci fa fare è un ragionamento che dà fastidio. Cioè ha un sistema che è tutto fondato sul potere che hanno gli strumenti e i mezzi. Quindi qui l'abolizione degli strumenti per mettere in primo piano la coscienza dà molto fastidio. E quindi evidentemente quest'opera la si considera illeggibile, quindi non leggiamola. Oh, attenzione però, non leggiamola, però prendiamo lo spunto per fare una riflessione, no? Sul fatto che dobbiamo prendere coscienza della realtà. E voi capite l'importanza che ha la fenomenologia dello spirito, quindi in questo momento, ma sempre. Conclusa quindi l'introduzione, comincia il capitolo sulla coscienza. Ed Hegel inizia il viaggio della coscienza alla ricerca del sapere assoluto. Allora, di cosa è fatta la coscienza? La coscienza, scrive Hegel, guardateli sul punto 2 del repertorio, si realizza in tre momenti. Il momento della certezza sensibile, si parte dai sensi, no? Noi cominciamo a conoscere dai sensi, e quindi bisogna curare i nostri sensi perché si parte di lì. Quello della percezione, dopo i sensi noi percepiamo, no? Ecco le cose. E poi quello dell'intelletto, Ecco, la coscienza è questi tre momenti, quindi la certezza sensibile, la percezione, l'intelletto. La certezza sensibile si presenta a prima vista, scrive Hegel, come la forma di certezza più ricca e certa, no? Ma poi, afferma Hegel, si rivela invece come la forma più povera di conoscenza. Noi con i sensi crediamo di conoscere tutto, in realtà poi non è così, cioè i sensi sono, ci danno una conoscenza molto labile. Infatti la certezza sensibile rende certi di una singola cosa qui e ora, ma il qui, lo spazio, e l'ora, il tempo, che dovrebbero indicare l'oggetto particolare, si rivelano, scrive Hegel, come determinazioni assolutamente astratte. Perché? Perché basta, infatti, che io lasci trascorrere del tempo o mi sposti nello spazio perché il qui e l'ora si trasformano in un altro qui e in un altro ora, no? Togliendo ogni certezza alla mia conoscenza dell'oggetto, alla conoscenza che io credevo, scrive Hegel, di avere definito con precisione. In realtà basta che mi allontani dalle cose che, no? Me lo ricordo più bene un volto, no? Me la ricordo più bene una sensazione che ho provato. Sì, cerco di rievocarla con la percezione, ma in realtà questa conoscenza è labile. È labile. La certezza sensibile lascia quindi il posto ad un gradino superiore, che è quello della percezione, no? Noi cerchiamo di dare una forma, no? A questa certezza sensibile. Con la percezione l'oggetto appare. In greco fenomè appare come uno. Prendiamo per esempio un libro, no? Con la percezione però questo oggetto appare contemporaneamente anche come molteplice. Perché? Ma perché? Ha un odore, ha un colore, ha un sapore, ha delle dimensioni, no? Ora, scrive Hegel, è evidente che l'unità, quando io dico quella cosa lì, il fatto che questo sia un libro, ci appare come se fosse la forma che ne garantisce la realtà. Cioè, ci appare come la forma oggettiva. No, per tutti noi, questo è un libro nella sua realtà. E la molteplicità ci appare come la forma soggettiva, perché ognuno, le caratteristiche dell'oggetto, odore, colore, sapore, dimensioni, le coglie a modo suo. Le coglie a modo suo. Ma in realtà, con la percezione, l'unità rappresentativa è soltanto un'oggettività apparente, perché il fatto che con la percezione questo oggetto, un libro, sia uno, non fa altro che arricchire la lista delle caratteristiche della molteplicità, dice Hegel. Odore, colore, sapore, dimensioni, numero, questo è uno. Cioè, il fatto che questo libro sia uno è solo un attributo in più, non una forma che ne garantisce la realtà, l'oggettività. Quindi attenzione a dire questa è una realtà, perché in realtà questa realtà ha una sua molteplicità. E questa molteplicità continua a rendere labile la conoscenza di queste cose, no? Infatti questo libro, tra quelli che lo vedono in prima fila e quello che lo vedono nell'ultima, c'è una differenza sostanziale, per cui la percezione è molto diversa, non è oggettiva. Ora, ogni oggetto, scrive Hegel, viene intercettato soggettivamente dalle persone, soggettivamente, e la percezione permette solo una conoscenza frammentaria, non oggettiva, non reale. Questo fatto ci fa sentire la necessità quindi di passare a un livello più alto di conoscenza, no? Cioè al gradino dell'intelletto. A questo punto mettiamo in gioco l'intelletto. L'intelletto, scrive Hegel, non si accontenta della distinzione tra unità e molteplicità, che è propria della percezione, ma l'intelletto rileva che la cosa, questo libro, può manifestare quello che essa è solo nei rapporti che ha con le altre cose. Allora sì che gli possiamo dare un posto, no? In rapporto alle altre cose, questo è un libro, perché le altre cose sono altre, no? E questo l'intelletto lo mette in evidenza. Hegel pensa, e questo concetto lo abbiamo già studiato, non nel percorso precedente, che ogni cosa staccata dal tutto sia frammentaria e quindi sia incapace di esistere senza il contributo dato dal resto del mondo. No? Dal resto del mondo. Perché c'è un'essenza, secondo lui, no? Che contiene tutto. Sappiamo che questo è un libro non per il suo odore, colore, sapore, dimensione, numero, ma per il contesto logico nel quale si trova, no? Il contesto logico nel quale si trova. Non a caso l'abbiamo portato qui questa sera un libro, no? In questo contesto logico. Ora, quindi l'intelletto sviluppa un'attività logica necessaria che Hegel chiama noumeno, cioè utilizza il termine di Kant, ciò che è pensabile, no? Ciò che è pensabile. Ora, questo lavorio dell'intelletto, serve per creare i legami tra gli oggetti e tutto, tra il molteplice e l'unità. Il lavorio dell'intelletto, scrive Hegel, dipende dal concetto della necessità. Ce l'abbiamo in testa perché è necessario. L'idea della necessità, che equivale all'idea del destino, garantisce tanto l'esistenza del tutto quanto l'essenza dell'intelletto. Noi sappiamo già che la realtà, questo libro, e la ragione, il fatto che io lo riconosca, questo libro, secondo Hegel, necessariamente si identificano. Vi ricordate cosa ha scritto Hegel nelle opere giovanili? Ciò che è reale è razionale, e viceversa, no? Questo lo abbiamo studiato l'anno scorso. E quindi realtà e ragione si identificano. E questo è il lavorio dell'intelletto, che è un movimento dialettico. Ma tesi, l'antitesi, la sintesi, la tesi, l'antitesi, la sintesi, la tesi, e via. I tre fattori che abbiamo illustrato, la certezza sensibile, la percezione e l'intelletto, costituiscono ciò che Hegel chiama la coscienza. Guardate, non è che questi tre fattori vanno uno dopo l'altro, sono mescolati assieme, no? Cioè tutto si svolge in un lavorio continuo, no? Sensazioni, percezioni, intelletto, lavorio della ragione, tutto avviene contemporaneamente e le cose si accavallano. Quindi la certezza sensibile, la percezione e l'intelletto devono essere utilizzati in funzione della conoscenza. Attenzione a fare confusione. E qui comincia il valore didattico che ha anche la fenomenologia, come hanno molte opere della storia del pensiero un valore didattico. E allora bisogna imparare ad utilizzarli questi tre momenti, e di conseguenza bisogna imparare a conoscere, e questo è il piano della sensazione. Quindi noi dobbiamo curare bene i nostri sensi, renderli acuti, no? Questo è il conoscere. Bisogna imparare a capire, e questo è il piano della percezione. Cioè dobbiamo imparare a capire quello che i nostri sensi ci dicono, quindi a percepire bene. E bisogna imparare ad applicarsi. Questo è il piano dell'intelletto. Voi sapete che conoscere, capire, applicarsi sono le prime tre azioni dell'apprendimento, no? Il nostro progetto didattico prevede questo. Evidentemente questo sta anche nella fenomenologia. L'apprendimento prevede questo. Imparando a conoscere le sensazioni, a capire le percezioni e ad applicarsi con l'intelletto, lo spirito individuale impara a prendere coscienza. E quando lo spirito della persona, attraverso la certezza sensibile, il conoscere, attraverso la percezione, il capire, attraverso l'intelletto, l'applicarsi, prende coscienza, scrive Hegel, sale su un gradino superiore, in cui può cominciare ad avere coscienza di se stesso, cioè a distinguere se stesso dalla molteplicità delle cose in cui finora era immerso, come in uno stato di alienazione. Attenzione a non farci alienare dalle cose. Guardate, alienazione arriva, entra in gioco nella storia della filosofia in questo momento. Vi ricordo che questo concetto della alienazione, avrà un futuro e noi lo incontreremo, quando continueremo, altri pensatori, pensatrici prenderanno questo concetto e lo analizzeranno, e Hegel, vedete, lo mette in evidenza. Attenzione a non farci alienare dalle cose che ci circondano, a mettere bene in ordine il procedimento del conoscere, del capire, dell'applicarsi. Attraverso la certezza sensibile, il conoscere, attraverso la percezione, il capire, e attraverso l'intelletto, l'applicarsi, lo spirito prende coscienza ed è portato a riflettere su se stesso. e ad avvertire, scrive Hegel, tanto gli oggetti che lo circondano quanto gli altri spiriti che vivono intorno a lui. Ed ecco che inizia un rapporto di qualità, diciamo, con l'ambiente, con la realtà. Guardate sul punto 2, noi dobbiamo ragionare sulla parola coscienza, che è una parola molto importante, vedete quanto è importante. E quale di queste parole, vedete lì, la responsabilità, il dovere, la competenza, l'impegno, la diligenza, lo scrupolo, quale di queste parole metterete per prima accanto alla parola coscienza? Utilizzate la vostra autobiografia, non andate fuori dalla realtà. E usa ancora fare l'esame di coscienza? Fate un esame di coscienza in quattro righe. Mi sento molto il parroco in questo momento. Quando lo spirito della persona prende coscienza, che cosa succede? Succede che la coscienza avverte gli oggetti e gli altri spiriti che la circondano, come un qualche cosa che la limita, come un ostacolo da superare. E sapete che il tema dell'ostacolo, la questione della dialettica nella ragione, posta da Fichte e da Schelling, abbiamo affrontato questo problema nel percorso dello scorso anno, continua a svilupparsi di dentro. Naturalmente l'avvertimento dell'ostacolo, quando prendiamo coscienza noi ci troviamo inevitabilmente di fronte ad un ostacolo da superare. L'ostacolo da parte della coscienza è un fatto necessario e fondamentale. Non bisogna lavarsene le mani, no? Perché sennò allora non abbiamo più una coscienza, no? Ecco. Perché, scrive Hegel, il superamento di questo ostacolo determina il passaggio fondamentale dalla coscienza all'autocoscienza. Noi facciamo entrare in gioco l'autocoscienza quando affrontiamo l'ostacolo, no? Non lo rimuoviamo, perché se lo rimuoviamo sono gli altri che prendono coscienza per noi, spesso, e questo non va bene. Ora, il termine autocoscienza dà il titolo alla terza parte, quindi, della fenomenologia dello spirito, no? L'introduzione, la coscienza, l'autocoscienza, stiamo percorrendo l'indice, vedete, la terza parte della fenomenologia dello spirito, nella quale noi ci inoltreremo la prossima settimana, perché di cose complicate questa sera ne abbiamo già dette abbastanza. E allora, però mi pare di capire, no? Cioè, perlomeno io ho capito, no? Questa sera ho capito che l'assoluto è già in noi, no? E quindi noi dobbiamo, non dobbiamo fare i furbi e dire no, ho bisogno di un mezzo, di uno strumento, se il mezzo non è bello, non è buono, io non ci vado verso l'assoluto, verso il sapere. Mettiamola terra a terra la cosa. Cioè, la volontà di sapere è già in noi, quella strada la dobbiamo praticare, la dobbiamo praticare alla grande, dice Hegel. Cioè, quindi dobbiamo incamminarci sul terreno dello studio, studium et cura, che sono sinonimi, no? Quindi dobbiamo prendere coscienza che dobbiamo curarci l'anima. E questo si è capito benissimo, non rimuoviamo questa cosa. E poi abbiamo capito che la coscienza è fatta di alcuni momenti, che sono le sensazioni con cui dobbiamo conoscere, dobbiamo curare i nostri sensi, le percezioni, noi dobbiamo capire le nostre percezioni, dobbiamo curare questo aspetto, quindi, della comprensione, e l'intelletto. L'intelletto è un lavorio che accompagna la nostra vita. E noi dobbiamo accettare il lavorio dell'intelletto, senza farci alienare dalle cose che ci circondano. Quindi, vedete, non è così complicata la fenomenologia. È complicato da leggere. Però evidentemente evidentemente c'è un indirizzo molto preciso, che è utile oggi, è utile. E adesso non possiamo fare a meno, come è stato utile, in funzione della didattica della lettura della scrittura, questo ragionamento hegeliano. Non possiamo fare a meno di riflettere sulla parola chiave coscienza in funzione della didattica della lettura e della scrittura. C'è un romanzo che in questo momento, sulla scia di questo itinerario, non può non venirci in mente. Si intitola La coscienza di Zeno. Lo avete sentito nominare, forse qualcuno l'ha letto. La coscienza di Zeno è un romanzo che è stato scritto da uno scrittore che si chiama Italo Svevo. Lo avete sentito nominare, certamente. Chi è Italo Svevo, il quale viene riconosciuto, guardate, come uno dei padri della letteratura europea del Novecento, insieme a Proust, a Joyce, a Kafka, a Musil, a Pirandello. E Italo Svevo intanto è uno pseudonimo, perché in realtà lo scrittore di cui stiamo parlando si chiama Ettore Schmidt e nasce a Trieste nel 1861, credo lo stesso anno di Federico De Roberto, non so se qualcuno sta leggendo il Viceré, no? Vedete, in Sicilia succedono sempre queste cose. E da una famiglia di origine ebraica nasce Italo Svevo, e sulle orme del padre, che è un commerciante, si dedica a studiare economia, prima in Germania e poi a Trieste. Nel 1880 Italo Svevo viene assunto in banca a Vienna, e siamo in un momento in cui c'è una grande apertura in Europa, e inizia anche a collaborare con un giornale a Trieste, l'Indipendente, quindi no, lui tiene le gambe ben divaricate tra Vienna e Trieste, l'Indipendente. Su questo giornale nel 1892 pubblica puntate il suo primo romanzo intitolato Una vita, eccolo qua, che viene completamente ignorato dal pubblico. Ce ne so anche perché questo giornalino, l'Indipendente, leggevano poche persone, quindi, ma su questo giornale quindi pubblica questo romanzo. Una vita narra l'amore sfortunato di un impiegato di banca per la figlia del suo principale, e si conclude con il suicidio del protagonista. Cioè, la trama di questo romanzo è banale, che tutte le ragazze che ci sono in questo mondo, ma è notevole però, attenti, l'analisi introspettiva del protagonista, nel quale si riconosce l'esperienza personale dell'autore, che sa penetrare nei moti della propria coscienza e li descrive. Poi lui non si suicida naturalmente, ma esorcizza attraverso la scrittura. Nel 1896 Svevo sposa Livia Veneziani, che è figlia di un ricco industriale, patrimonio, e nel 1898 pubblica il suo secondo romanzo intitolato Senilità, lo avrete sentito nominare. Anche questo libro passa inosservato in una stagione in cui trionfano D'Annunzio, Fogazzaro. Licenziatosi dalla banca, Svevo entra nell'azienda del suocero e per qualche anno abbandona la letteratura per dedicarsi agli affari e compie numerosi viaggi di lavoro. Si scopre un valido procacciatore d'affari. Nel 1907 Svevo conosce lo scrittore irlandese James Joyce, lo sapete, lo conoscete, l'autore del celebre Ulisse, l'Ulisse di Joyce, dal 1904 Joyce insegnava inglese alla Berlitz School di Trieste, perché con la letteratura non si viveva, con l'Ulisse poi non si viveva di sicuro, e quindi nel 1910 Svevo comincia ad occuparsi di psicoanalisi, allora si scriveva col trattino, psicoanalisi freudiana. Questi due incontri con James Joyce e con la psicanalisi favoriscono il ritorno di Svevo alla letteratura, e nel 1919 inizia a scrivere quello che viene considerato il suo capolavoro, La coscienza di Zeno, che viene pubblicato nel 1923. James Joyce si entusiasma per questo romanzo e lo raccomanda ai critici francesi e inglesi. In Italia anche Eugenio Montale lo recensisce favorevolmente sulla rivista Esame, che era una rivista che leggevano, su cui scrivevano i critici letterari. Quindi, la coscienza di Zeno diventa improvvisamente nel 1923 un caso letterario europeo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il romanzo è centrato sul personaggio di Zeno Cosimi, che è alter ego dell'autore, il quale, su suggerimento dello psicanalista, che lo ha in cura, il signor S come Zeno, può darsi, perché qui i personaggi si accavallano, no? Il dottor S registra sotto forma di diario la sua quotidianità e riferisce le delusioni, le contraddizioni, i segreti, i tormenti che la vita gli riserva. Insomma, tiene un diario. Il personaggio di Zeno Cosimi rappresenta un uomo oggetto, se così si può dire, un uomo cosa. Difatti c'è un'assonanza nel cognome che lui gli dà, Cosimi. È un uomo di troppo, si definisce lui, no? Il personaggio, il quale, quanto più fruga in se stesso e sembra svelarsi, tanto più si nasconde dietro un atteggiamento di ambiguità, in contrasto col medico, che potrebbe magari guarirlo della sua nevrosi. Ma lui fa di tutto per scrivere non delle cose reali, ma lui scrive delle bugie a questo medico, per metterlo alla prova. Scrive delle cose inventate, non quello che gli succede, ma quello forse che vorrebbe, no? Che gli succedesse. In realtà perché fa questo? Ma perché non vuole guarire. Non vuole guarire. La sua malattia diventa una specie di vizio, tra virgolette, scrive Zeno, che gli permette di dare un senso ai suoi atti mancati, ai continui disguidi, ai sogni gratificanti e consolatori che fa, no? Sono malato, quindi. Nel romanzo, che diventa un vero e proprio viaggio nelle figure, nelle allegorie che si formano nella coscienza dell'autore, Zeno riesce a dare un'immagine ironica e sottilmente comica di se stesso, creando in forma originale un romanzo autobiografico che si pone tra le esperienze più nuove del 1923, nella narrativa del Novecento. Nel 1928, quando la sua fama è ormai consacrata, Zeno, che sta scrivendo il suo quarto romanzo intitolato Il Vecchione, muore in un incidente automobilistico a Motta di Livenza, sulla strada che da Trieste va a Treviso. E nel 1929 escono postumi la novella del Buon Vecchio e della Bella Fanciulla, che contiene alcuni racconti di rara finezza, e nel 1949 vengono pubblicati altri racconti e frammenti narrativi con il titolo Corto Viaggio Sentimentale e altri racconti inediti. Insomma, naturalmente voi potete arricchire la vostra conoscenza di Italo Svevo e delle sue opere utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca, la rete. Che rapporto c'è tra la coscienza di cui parla Hegel nella fenomenologia, che poi è la sua coscienza personale, e la coscienza di sé, che dovrebbe essere la coscienza di Italo Svevo? La coscienza di Hegel appare come una realtà ben strutturata, è una strada apparentemente ben lastricata, di cui abbiamo studiato la struttura, no? Poco fa, certezza sensibile, percezione, intelletto, che permette alla persona di percorrere un cammino intellettuale verso e attraverso le figure presenti nella coscienza, che sono metafore, che sono allegorie culturali, di cui descriveremo la forma la prossima settimana, perché emergono con l'autocoscienza queste figure. La coscienza di Zeno e la coscienza degli altri personaggi di Svevo, che sono Alfonso Nitti protagonista di Una vita, Emilio Brentani, che è protagonista di Serenità, appare invece in tutta la sua natura contraddittoria. Tutta la sua natura contraddittoria. Da una parte l'autore ci presenta la coscienza come un labile contenitore di complessi psicologici irrisolti, di dolorose contraddizioni, di improbabili fantasticherie, di riconosciute inadeguatezze ad affrontare la realtà, di paure per la vecchiaia e per la morte. Però contemporaneamente a questa presunta debolezza lo scrittore fa emergere una coscienza che si manifesta come un solido baluardo dietro al quale poter nascondere la propria codardia, la propria pusillanimità, la propria debolezza d'animo. La coscienza, che si manifesta come un baluardo forte, mette bene in evidenza Italo Svevo, è quella che si identifica con la malattia, con la nevrosi, che paradossalmente dovrebbe essere un punto debole, no? E invece diventa un rifugio sicuro, un vizio privato, nella quale nascondere ed elaborare tutte le menzogne che raccontiamo a noi stessi e agli altri, poi questo è diventato una situazione. Pensate agli affari che hanno fatto gli psicanaliti, guardate i film di Woody Allen, no? E vedete che questo discorso emerge, no? Con un linguaggio diverso, ma è sempre lo stesso linguaggio. Svevo studia i contraddittori moti della coscienza individuale, ma con benevolenza e con grande ironia, e infatti consapevole, con grande amarezza, che questi moti sono il riflesso diretto della crisi di certezze che sta investendo tutta la società all'inizio del Novecento. Quindi questa crisi della coscienza è lo specchio della crisi della società, dice Svevo. E non è l'unico scrittore che lo dice, tutti lo dicono in questo momento. Cosa sta succedendo in crisi del Novecento? Il secolo comincia con una grande lode del progresso, della pace universale, della benevolenza, del volemose bene. Difatti, passerà qualche anno, scoppierà la prima, e poi la seconda. Quindi parlavo delle due grandi tragedie in cui sono state messe in pratica poi le grandi tecnologie del progresso, no? Sono state messe in pratica soprattutto lì, e le conquiste della ragione, no? E quindi Svevo diceva bene, Svevo appartiene a quella categoria di scrittori e di scrittrici che prendono spunto dalla fenomenologia hegeliana per superarla e per traghettare il concetto del viaggio all'interno della propria coscienza dall'Ottocento al Novecento. E questa è una grande operazione, guardate, di carattere letterario, che riguarda scrittori come Balzac, Flaubert, filosofi come Schopenhauer, Nietzsche. Guardate, questi personaggi noi li incontreremo, perché li dobbiamo incontrare, a suo tempo li abbiamo già incontrati qualche volta, ma in modo più strutturato. La scrittura di Svevo si caratterizza per la novità delle strutture dei temi narrativi, oltre che per la forma stilistica che è lontanissima dai formalismi della prosa d'arte. La lingua di Svevo è singolare, in quanto è poco letteraria, tra virgolette, ma risponde bene all'intimità delle riflessioni dei suoi personaggi, oltre che al tono dimesso della loro stessa natura. E Svevo rompe la tradizione del dualismo tra lingua parlata e lingua scritta, che era tipico dei romanzi dell'Ottocento, no? E tende alla concretezza, si avvicina al parlato, il suo scritto, e mescola forme letterarie con strutture del dialetto triestino, costruendo periodi spezzati, spesso deformati, che poi faranno scuola, no? Una letteratura nuova, che è quella del Novecento, enunciati minimi. Guardate sul punto 4 del repertorio. Le opere di Italo Svevo sono state ignorate per molto tempo e spesso criticate per presunte improprietà linguistiche, e questo assomiglia un po' a Hegel, no? Ma l'opera di Svevo, soprattutto La coscienza di Zeno, costituisce uno dei momenti più importanti, abbiamo detto, della letteratura europea del Novecento, accanto a Ulisse di Joyce, alla ricerca del tempo perduto di Proust, al processo di Kafka che abbiamo letto nel percorso precedente, ricordate, alla montagna incantata di Thomas Mann, all'uomo senza qualità di Robert Musil. Queste opere, e ce ne sono molte altre naturalmente, ne abbiamo citato alcune, hanno in comune l'idea di far sperimentare i personaggi che vivono in esse e l'escursione all'interno della loro coscienza, una fenomenologia insomma. E l'escursione della coscienza dei personaggi si identifica con l'itinerario della coscienza delle scrittrici e degli scrittori e a sua volta dovrebbe ricalcare il viaggio della coscienza delle lettrici e dei lettori che vengono ad identificarsi con le figure letterarie presentate. Italo Svevo, insieme a molte altre scrittrici e scrittori, mette bene in evidenza nelle sue opere ciò che traspare già nella fenomenologia di Hegel. La coscienza, muovendosi all'interno del ricordo, della sincera riflessione, della percezione della tragedia dell'esistenza, della solitudine, della nevrosi, porta allo scoperto la crisi della ragione. Di fronte ai luoghi più nascosti, più oscuri, più incontrollabili dell'animo umano. In queste opere, chiamate opere della crisi del Novecento, così vengono chiamate, per quello che dicevamo prima, si coglie il senso della fine di una lunga tradizione culturale che aveva sempre assoggettato nell'ambito della ragione e della volontà il compito di caratterizzare il comportamento umano. La coscienza mette sotto osservazione la ragione e la persona deve riconoscere, magari dissimulando la realtà, che la ragione ha sempre fatto gli ha sempre fatto gli interessi dell'immoralità. Aggiungiamo l'immoralista di André Gide, no? La ragione non ha fatto quasi mai gli interessi della morale, no? Infatti mentre si predica all'inizio del Novecento il progresso, la pace, in realtà con la ragione tutti si armano, tutti vogliono sopraffare gli altri, parlo dell'Europa, era poco tempo fa. E invece gli scrittori mettono in evidenza questa ambiguità, no? E lanciano una sfida perché i cittadini prendano coscienza. Difatti i cittadini prenderanno coscienza. La loro coscienza la metteranno in mano dei grandi padri, come scrive Kafka, no? In Lettera al padre, dei grandi dittatori, no? Diranno: ma sì, ma cos'è la democrazia? Comanda te, che va bene, è bene che uno decida per tutti. E difatti poi i grandi dittatori decidono decidono che vogliono conquistare il mondo, che la nostra razza è la migliore delle quelle degli altri, che noi vogliamo. No, questo è quello che succede. Gli scrittori oggi li andiamo a leggere in modo e li leggiamo, ci ghiacciano un po' questi testi, no? È agghiacciante come lanciano gli scrittori che abbiamo citato, ma la fila è lunga, lanciano invece questa sfida ai cittadini, no? Guardate che la lanciano anche per oggi, volevo dire, non so se avete capito, cioè, quindi questa letteratura della crisi del Novecento è fondamentale e l'abbiamo incontrata, la incontriamo, la rincontreremo ancora. E nei primi decenni del Novecento le scrittrici e gli scrittori, a cominciare da Italo Svevo che incontriamo questa sera, si rendono conto in coscienza di quanto sia difficile fare delle scelte morali. Svevo nasconde sotto l'ironia e l'autoironia dei propri personaggi, difatti Zeno è l'omino che mette la testa sotto, come fa lo struzzo, sotto la sabbia per non vedere, no? La sfida è a non fare così, no? A non fare così, non fate così, non riducete la vostra coscienza, no? A quella dello struzzo, no? Ma prendete coscienza e intervenite, intervenite. Quindi Svevo nasconde sotto l'ironia e l'autoironia dei propri personaggi questo tragico sentimento di impotenza che egli chiama inettitudine, no? E che può qualificarsi come un'incapacità di vivere secondo coscienza, no? Per cui noi siamo inetti, allora qualcuno non lo è e lasciamo tutto nelle mani degli altri. Guardate sul punto 4, facciamo un po' di autobiografia. Da bambini e da bambini qualcuno ci ha detto che non avevamo attitudine per qualcosa, ci sarà capitato. E oggi, perché cosa pensate di non avere attitudine? Prendete coscienza di questo fatto, perché a volte uno pensa di non avere attitudine, non so, per scrivere 10 minuti al giorno, non so se mi chiedo, o per leggere 4 pagine al giorno, 10 minuti al giorno, e allora rinuncia, no? Zeno Cosimi, il protagonista della coscienza di Zeno, parla della sua vita con svogliatezza, in modo abulico e annoiato, annota una serie di episodi autobiografici su indicazione del dottor Este, lo psicanalista a cui si è rivolto per trovare sollievo da una non ben definita malattia che si manifesta in lui prima di tutto in un'eccessiva mania di fumare e in un leggero zoppicare che ogni tanto lo affligge. Lui però non è zoppo, ma ogni tanto gli succede di trovarsi a zoppicare, spinto dal desiderio di vendicarsi per l'improvvisa interruzione del trattamento psicanalitico. Il dottor Este decide di rendere pubblica la storia del suo paziente, con un comportamento talmente scorretto, no, dal punto di vista professionale, da suscitare nelle lettrici e nei lettori il sospetto che, fin dall'inizio, il protagonista in cura, per scarsa fiducia nel medico, abbia potuto deliberatamente raccontargli il falso. Infatti così fa. Infatti, deliberatamente lui gli racconta non quello che gli accade, ma gli racconta delle altre cose che lui vorrebbe che accadessero. Ormai anziano, abituatosi a narrare i moti della sua coscienza e a parlare sinceramente, ironicamente di se stesso con se stesso, Zeno però decide di scrivere al medico le note richieste sul suo comportamento e allora le svela tutte le falsità, tutti gli inganni, tutte le piccole menzogne o grandi della sua vita che ha raccontato al medico. Vedete, è un gioco di questo genere. Il rapporto dialettico, quindi di stampo hegeliano, tra verità e finzione, viviamo sempre sul confine tra la verità e la finzione, lo sapete, il poeta è un fingitore, no? E costituisce il fulcro intorno al quale si muove tutta la narrazione che si snoda per temi attraverso il ricordo di tutti quegli eventi che, dalla prima sigaretta alla morte del padre, dal suo matrimonio con Augusta al problematico rapporto con il cognato Guido, egli considera fondamentali per la sua vita. Ora, fin da bambino, noi dobbiamo sapere, ci racconta Zeno, Zeno ruba gli spiccioli dal panciotto del padre per procurarsi le sigarette, comprarsi le sigarette. È un fumatore precoce. Il vizio del fumo si presenta come una malattia dalla quale egli non può e soprattutto non vuole guarire. Difatti tutti i tentativi ricordati da altrettante date, annotate con maniacale precisione, lui segna tutte le date della sua ultima sigaretta, infatti riempie i muri, riempie le date, falliscono, compreso l'ultimo tentativo quando evade dalla clinica dove si è fatto rinchiudere per disintossicarsi. Il padre è l'antagonista principale di Zeno, il quale soffre di un complesso di Edipo non risolto. La morte del padre, considerata una catastrofe di facciata, invece inconsciamente per lui è un evento desiderato, lui non aspetta altro. Però il conflitto, vedete, esplode improvvisamente negli ultimi istanti di vita del vecchio padre, il quale sembra che lo sappia. Quando per un attimo questo padre in coma recupera la coscienza e muore dando un violento schiaffo al figlio che, si è lì, che rimane segnato psicologicamente da questo gesto. E Giovanni Malfenti, che è un conoscente di Zeno, che è un intelligente uomo d'affari, ha quattro figlie, ci racconta Zeno, i cui nomi cominciano tutti per A. Per A. Zeno si innamora perdutamente di Ada, che è la più bella di queste quattro figlie. Ma Ada lo rifiuta e lui finisce per sposare Augusta, che è quella più brutta. Ora, attraverso un amico universitario, Zeno conosce Carla, la quale diventa ben presto la sua amante, la lettera C. Quando Carla gli chiede di conoscere la moglie, Zeno le presenta non Augusta, ma Ada, che lo aveva rifiutato, e alla fine Carla lo abbandona per sposare il maestro di canto che lui stesso gli aveva trovato, anche perché lui gli racconta un sacco di... Alla morte di Giovanni Malfenti, il suocero, Zeno si scopre un abilissimo negli affari. E a lui ricorre anche il cognato Guido, l'odiatissimo antagonista che ha sposato l'amata Ada, no? E il quale si trova in difficoltà economica. Zeno lo consiglia di inscenare un falso suicidio, che invece lo conduce accidentalmente alla morte. Guido esagera nel... Ora, Zeno ne resta talmente sconvolto che sbaglia funerale e si reca alle esequie di uno sconosciuto senza neppure accorgersene, credendo di essere a funerale. E dice, ma come, non è venuto nessuno? Ora... abbiamo citato alcuni curiosi e famosi episodi per incentivare la lettura di questo romanzo. Cioè, alla fine del racconto, Zeno ha preso coscienza di cosa sia la vita e di cosa sia l'essere umano e intuisce con disperazione che questo essere potrebbe un giorno costruire un mostruoso ordigno esplosivo capace di distruggere tutto il mondo. E difatti passeranno pochi anni. La coscienza di Zeno, che comincerà l'equilibrio del terrore, no? Come è stato chiamato subito dopo la seconda guerra mondiale, e ancora peggio. Ecco, la coscienza di Zeno si presenta dunque come un'analisi sul filo della memoria attraverso una tecnica che è già cara a Proust, che incontreremo poi a suo tempo, che vede nella trascrizione dei ricordi il mezzo più adatto per recuperare i valori fondanti della propria esistenza. Zeno confessa che la scrittura non è un evento chiarificante dell'inconscio che affiora spontaneamente alla memoria, ma soltanto un tentativo della ragione di fornire scuse che attenuino le sue responsabilità. Però la scrittura lo mette in chiaro questo. L'astuzia della ragione per fornire delle scuse, per non prendere coscienza. Alla fine del romanzo Zeno sembra aver riacquistato il proprio equilibrio psicofisico ed essersi perfettamente inserito nella società. In realtà è solo diventato simile agli altri perché si è integrato nella società borghese, scrive lui. E allude Italo Svevo, l'integrarsi nella società borghese non costituisce una guarigione, ma è solo una rassegnazione che ci costringe ad un sofferto rapporto con la realtà. Ma la guarigione per Zeno, allude Italo Svevo, altro non può significare se non l'adattamento ad una vita malata. E paradossalmente, egli pensa di essere guarito solo quando si è integrato in una società completamente malata, cioè, nella quale, come dice anche Pirandello, non si coglie più la differenza tra la menzogna e la verità. Leggiamo alcuni frammenti per concludere dal testo della coscienza di Zeno. La prefazione, che Zeno immagina sia scritta dal medico, il dottoresse, il preambolo e alcune pagine dai capitoli sul fumo e sul matrimonio. Prefazione. Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi si intende sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica. Di psicoanalisi non parlerò perché qui entro, se ne parla già a sufficienza. Devo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia. Gli studiosi di psicoanalisi arricceranno il naso a tanta novità, ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l'autobiografia fosse un buon preludio alla psicoanalisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati sperati, che sarebbero stati maggiori se il malato, sul più bello, non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però che io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso. Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento di tante verità e bugie che egli ha qui accumulate. Dottore, preambolo. Vedere la mia infanzia, più di 10 lustri me ne separano, e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli di ogni genere. Vere alte montagne, i miei anni e qualche mia ora. Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi, e soprattutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po' d'ordine pur dovrebbe esserci, e per poter cominciare a bovo, cioè dall'inizio, dall'uovo, appena abbandonato il dottore, che in questi giorni per lungo tempo lascia Trieste solo per facilitargli il compito, comperai e letti un trattato di psicoanalisi. Non è difficile di intenderlo, ma molto noioso. Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona club, ho la matita e un pezzo di carta in mano, la mia fronte spianata, perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi appare isolato da me, io lo vedo, salta, s'abbassa, ma è la sua sola attività. Per ricordargli che esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco che la mia fronte si corruga, perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il passato. Ieri avevo tentato il massimo abbandono, l'esperimento finì nel sonno più profondo e non ne ebbi altro risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa di importante, ma era dimenticata, perduta per sempre. Mercé la matita che ho in mano, resto detto oggi. Vedo e intravedo delle immagini bizzarre che non possono avere nessuna relazione col mio passato. Una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture, chissà d'onde venga e d'onde vada, e perché ci sia ora capitata qui. Nel dormiveglia ricordo che il mio testo afferisce che con questo sistema si può arrivare a ricordare la prima infanzia, quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto, e credo sia invece quello nato poche settimane or sono a mia cognata, che ci fu fatto vedere quale miracolo perché ha le mani tanto piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino, altro che ricordare la mia infanzia. Io non trovo neppure la via di avvisare te, che vidi ora la tua dell'importanza di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a sapere che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanto parte di essa che ti repugnerà, e intanto inconscio vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del piacere, le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla malattia, cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. Come fare? È impossibile tutelare la tua culla. Nel tuo seno, fantolino, si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa vi getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. E poi, fantolino, sei consanguigno di persone che io conosco. I minuti che passano ora possono essere anche puri, ma certo tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. Sul frontespizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato. Oggi, 2 febbraio 1886, passo dagli studi di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta. Era un'ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l'accompagnarono. M'ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza che è la vita stessa, benché ridotta in un matraccio. Un matraccio è un recipiente di vetro che si usa nei laboratori di chimica, sapete, quelli che si mettono sul fuoco. Quest'ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività anche manuale e di sereno pensiero sobrio e sodo. Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio, cui non credevo, ritornai alla legge. Purtroppo fu un errore e fu anch'esso registrato da un'ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa. E mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo, del suo, coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene del carbonio. M'ero dimostrato poco idoneo alla chimica, anche per la mia deficienza di abilità manuale, come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio, che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità. Chissà se, cessando di fumare, io sarei diventato l'uomo ideale e forte che mi aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni vorrei morire sano dopo essere vissuto malato tutta la vita? Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarmi in quel modo degli altri. Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po' più lontano. Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più vari e anche ad olio. Il proponimento, rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la coincidenza delle cifre, del secondo del secolo passato. Ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio. Nono giorno del nono mese del 1899. Significativa, non è vero? Il secolo nuovo mi apportò delle date ben altrimenti musicali. Primo giorno del primo mese del 1901. Ancora mi pare che se quella data potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita. Ma nel calendario non mancano le date e con un po' di immaginazione ognuna di esse potrebbe adattarsi ad un buon proponimento. Ricordo, perché mi pare contenesse un imperativo supremamente categorico, la seguente: terzo giorno del sesto mese del 1912, ore 24. Suona come se ogni cifra raddoppiasse la posta. L'anno 1913 mi diede un momento d'esitazione. Mancava il tredicesimo mese per accordarlo con l'anno. Ma non si creda che occorrono tanti accordi in una data per dare rilievo ad un'ultima sigaretta. Molte date che trovo notate su libri o quadri preferiti spiccano per la loro deformità. Per esempio, il terzo giorno del secondo mese del 1905, ore 6. Ha un suo ritmo quando ci si pensa, perché ogni singola cifra nega la precedente. Molti avvenimenti, anzi tutti, dalla morte di Pio IX alla nascita del mio figlio, mi parvero degni di essere festeggiati dal solito ferreo proposito. Tutti in famiglia si stupiscono della mia memoria per gli anniversari lieti e tristi nostri e mi credono tanto buono. Per diminuirne l'apparenza balorda, tentai di dare un contenuto filosofico alla malattia dell'ultima sigaretta. Si dice con un bellissimo atteggiamento: mai più. Ma dove va l'atteggiamento se si tiene la promessa? L'atteggiamento non è possibile di averlo che quando si deve rinnovare il proposito. E poi il tempo per me non è quella cosa impensabile che non si arresta mai. Da me, solo da me, ritorna. Ma mi colse allora un'altra piccola malattia da cui non dovevo più guarire. Una cosa da niente: la paura di invecchiare e soprattutto la paura di morire. Una cosa da niente. Io credo abbia avuto origine da una speciale forma di gelosia. L'invecchiamento mi faceva paura solo perché mi avvicinava la morte. Finché ero vivo, certamente Augusta, sua moglie, non mi avrebbe tradito, ma mi figuravo che non appena morto e sepolto, dopo di aver provveduto a che la mia tomba fosse tenuta in pieno ordine e mi fossero dette le messe necessarie, subito essa si sarebbe guardata d'intorno per darmi un successore che s'avrebbe circondato del medesimo mondo sano e regolato che ora beava me. Non poteva mica morire la sua bella salute perché ero morto io. Avevo una tale fede in quella salute che mi pareva non potesse perire che sfracellata sotto un intero treno in corsa. Mi ricordo che una sera a Venezia si passava in gondola in uno di quei canali dal silenzio profondo, ad ogni tratto interrotto dalla luce e dal rumore di una via su cui di esso improvvisamente si apre. Augusta, come sempre, guardava le cose e accuratamente le registrava. Un giardino verde e fresco che sorgeva da una base sudicia lasciata all'aria dall'acqua che si era ritirata, un campanile che si rifletteva nell'acqua torbida, una viuzza lunga e oscura con in fondo un fiume di luce e di gente. Io invece, nell'oscurità, sentivo con pieno sconforto me stesso, le dissi del tempo che andava via e che presto essa avrebbe rifatto quel viaggio di notte con un altro. Io ne ero tanto sicuro che mi pareva di dirle una storia già avvenuta e mi parve fuori posto che essa si mettesse a piangere per negare la verità di quella storia. Forse mi aveva capito male, credeva che io gli avessi attribuita l'intenzione di uccidermi, tutt'altro. per spiegarmi meglio le descrissi un mio eventuale modo di morire. Le mie gambe, nelle quali la circolazione era certamente già povera, si sarebbero incancrenite e la cancrena dilatata, sarebbe giunta a toccare un organo qualunque, indispensabile per poter tenere aperti gli occhi. Allora li avrei chiusi e addio patriarca, sarebbe stato necessario stamparne un altro. Essa continuò a singhiozzare e a me quel suo pianto nella tristezza enorme di quel canale parve molto importante. Era forse provocato dalla disperazione per la visione esatta di quella sua salute atroce. Allora tutta l'umanità avrebbe singhiozzato in quel pianto. Poi invece seppi che essa neppur sapeva come fosse fatta la salute. La salute non analizza se stessa e neppure si guarda nello specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. Fu allora che essa mi raccontò di avermi amato prima di avermi conosciuto. M'aveva amato da che aveva sentito il mio nome presentato da suo padre in questa forma, Zeno Cosimi, un ingenuo, che faceva tanto d'occhi quando sentiva parlare di qualunque accorgimento commerciale e s'affrettava a prenderne nota in un libro di comandamenti che però smarriva. E se io non ero accorto della sua confusione al nostro primo incontro, ciò doveva far credere che fossi stato confuso anch'io. Mi ricordai che, al vedere Augusta, ero stato distrutto dalla sua bruttezza, visto che m'ero atteso di trovare in quella casa le quattro fanciulle dall'iniziale in A, tutte bellissime. Apprendevo ora che essa m'amava da molto tempo. Ma cosa provava ciò? Non le diedi la soddisfazione di ricredermi. Quando fossi stato morto, essa ne avrebbe preso un altro. Mitigato il pianto, essa s'appoggiò ancora meglio a me e subito ridendo mi domandò: dove troverei il tuo successore? Non vedi come sono brutta? Infatti, probabilmente, mi sarebbe stato concesso qualche tempo di putrefazione tranquilla. Vedete come gioca Zeno con tutte queste cose. Zeno è molto abile a farci ridere e a farci guarire. Noi non abbiamo questo problema, perché noi dobbiamo studiare, no? Forse abbiamo problemi di prefazione. Hegel nella fenomenologia dello spirito, dopo l'introduzione, dopo la parte dedicata alla coscienza, ci porta nel capitolo dell'autocoscienza e così il viaggio verso il sapere assoluto continua. La strada è accidentata, ma comunque percorribile. Basta essere prudenti, basta procedere con coscienza, no? La scuola è qui, accorrete numerosi, perché sennò l'autocoscienza non si realizza. Buonanotte.
Bravo.
Bravo, ma perché?
Chiedimi chi mi si porta delle prime, bello.
Perché non è un personaggio per studiarlo, bisogna incontrarlo come abbiamo fatto noi da giovani, bisogna andarlo a rincorrere all'istituto Stift, poi dopo con tutti gli altri, poi dopo ci diventa persino familiare e allora si riesce, anche se non la legge, perlomeno a capire alcune cose, no?